lezione, la prossima volta concludiamo, certo. E poi faremo le vacanze per le ritate.
Bene, siamo proprio al penultimo incontro del Vangelo di Marco e abbiamo tante cose da dire, quindi cercheremo tra questa e la volta prossima di chiudere questa riflessione. Eravamo arrivati al versetto 8 del capitolo 16, quando di fronte alla tomba vuota e a questa teofania, questa rivelazione di questo giovane seduto sulla destra, vestito di veste bianca, che dice: voi cercate il Nazareno, il crocifisso, il risorto, non è qui, andate in Galilea. Le donne uscite fuggirono via dal sepolcro perché erano piene di timore e di spavento e non dissero niente a nessuno perché avevano paura. Ecco, il Vangelo di Marco si chiudeva così, con una tomba vuota e un gruppo di donne che fuggirono piene di timore e di spavento e non dissero niente a nessuno. Finale sconvolgente, finale shock, no? Che risponde a una precisa teologia, dicevamo, di Marco, perché per Marco non è tanto importante dimostrare che il crocifisso è risorto, ma che colui che i credenti hanno sperimentato come risorto è il crocifisso, è il Galileo che era morto in maniera tragica su quella croce. Ed era proprio stato nel momento della crocifissione che il centurione pagano lo aveva riconosciuto come figlio di Dio. Veramente costui era figlio di Dio. Marco vuole dirci che la croce è la massima rivelazione di Dio, è il momento in cui abbiamo davvero davanti chi è il Dio cristiano, che è il Dio che si dona, che è il Dio che si spoglia, che è il Dio che si offre, che è il Dio che soffre con l'uomo, che è il Dio che diventa il più povero di tutti perché dona veramente tutto e più di tanto non sarebbe possibile, che è il Dio amore, che è il Dio oblazione. Sicuramente però vari copisti non accettarono un finale così crudo e composero altri finali. Nelle vostre Bibbie voi trovate l'attuale conclusione che va dal versetto 9 al versetto 20, la cosiddetta finale lunga o finale canonica, che è antichissima, e lo vedremo, è stata scritta all'inizio del secondo secolo, quindi una quarantina, cinquantina d'anni dopo la chiusura del Vangelo di Marco, chiusura che è stata proposta dogmaticamente dalla Chiesa come ispirata, che però è di un'altra mano, dal punto di vista letterario, perché scrive con un altro stile rispetto al Vangelo di Marco, con un'altra lingua, perché non concorda perfettamente con il contenuto dei versetti che la precedono e perché molti padri della Chiesa non la conoscono. Non la conoscono. Allora facciamo una piccola panoramica sui manoscritti che abbiamo del Vangelo di Marco per capire quali finali essi propongono. Perché vedremo che in realtà i manoscritti del Vangelo di Marco propongono 5 finali diversi. Voi in nota trovate, se avete una Bibbia un po' corposa, alcuni di questi finali. Allora, la prima finale è quella classica, probabilmente quella storica, del versetto 8, cioè il Vangelo si concludeva con la paura e il silenzio delle donne. E due dei manoscritti più antichi, il Vaticano e il Sinaitico, chiudono così. C'è poi la finale lunga, quella canonica che avete davanti, che è attestata dai manoscritti ADC, cioè dal codice alessandrino, dal codice di Beza, dal codice di Sant'Efrem. Padri della Chiesa come Clemente Alessandrino e come Origene mostrano di conoscerla. Eusebio da Cesarea, che è attivo nella prima metà del IV secolo, afferma chiaramente che gli ultimi 12 versetti erano assenti nella maggior parte dei manoscritti a lui disponibili, ma che qualcuno ce l'aveva. Sofronio, Eusebio, Girolamo riferiscono, San Girolamo riferisce la stessa cosa, ma nella Vulgata, nella traduzione latina, include la versione lunga, quindi vuol dire che conosceva questa versione lunga. La più antica testimonianza incontrovertibile della presenza del finale lungo del Vangelo secondo Marco è nella prima apologia di Giustino di Nablus, che è del 160 d.C., perché in un brano in cui discute del Salmo 110 come di una profezia messianica, Giustino afferma che il versetto 2 del Salmo 110 fu realizzato quando i discepoli, uscendo da Gerusalemme, predicarono ovunque. E le parole che usa sono quelle di Marco 16:20, quindi fa una citazione letterale di Marco 16:20 e che quindi vuol dire lui lo conosceva bene. Un suo studente, uno studente di Giustino, Taziano, che scrive probabilmente una dozzina d'anni dopo il maestro, si dice 172, scrive il cosiddetto diatessaron, cioè una specie di sinossi di tutti i quattro evangeli canonici, e in questo diatessaron mette il finale lungo. Quindi vedete, intorno alla metà del secondo secolo tanti hanno già il finale lungo. Così Ireneo d'Arione cita Marco versetto 19 del capitolo 16, quindi del finale lungo, affermando che è uno dei versetti finali dell'Evangelo di Marco. Insomma, sono molti gli scrittori, soprattutto poi i successivi, Ippolito da Roma, Porfirio, eccetera, eccetera, che utilizzano la finale lunga. C'è una finale intermedia, diciamo così, perché il cosiddetto codice Washington del V secolo afferma una finale lunga, ma che termina al versetto 15, quindi aggiunge dal 9 al 15, e non dal 9 al 20 come tutti gli altri. È un testo che presenta una lingua e uno stile molto diversi da Marco, si avvicina allo stile degli apocrifi, però vi fa vedere come alcuni testi avessero ancora questa ulteriore variante. Abbiamo una quarta soluzione, quella del, per esempio, manoscritto K, Codice di Mosca, il quale termina il versetto 8, cioè la finale breve, però c'è un ampliamento, e questo ampliamento ve lo leggo. Quindi finisce col dire, no? Che le donne fuggirono dal sepolcro perché erano piene di timore e di spavento e non dissero niente a nessuno perché avevano paura, ma continua. Ma tutto ciò che era stato comandato annunciarono senza indugio a coloro che erano con Pietro. Ma dopo ciò lo stesso Gesù inviò per mezzo loro, da oriente a occidente, la santa e incorruttibile parola dell'eterna salvezza. Quindi è un ampliamento un po' goffo, se volete, no? Perché a parte che la lingua cambia, il contenuto è contraddittorio, perché nella prima parte del versetto 8 c'è scritto che le donne non dissero nulla, nella seconda parte di questo versetto 8 ampliato si dice che le donne raccontarono tutto. E allora vedete che è una cosa un po' strana, però questo manoscritto c'è. Altri manoscritti allora, ci sono dei manoscritti che, vi dicevo, omettono il versetto 8 e attaccano la finale lunga, cioè versetti 9-20, ma la maggioranza dei manoscritti alla fine che cosa fa? Presenta la finale breve, versetto 8, seguita dalla finale lunga, versetti 9-20, che sono quelli che avete voi. Allora, gli autori dell'edizione critica, no? The Greek New Testament, sulla scorta degli studi di Aland, che è uno dei due grandi autori, ritengono che la conclusione più antica, originale di Marco, sia la conclusione breve, al versetto 8, e lasciano aperte tre possibilità. Che questa sia stata davvero la scelta dell'evangelista, una scelta teologica, che vi ho detto voleva proprio rimarcare l'evento resurrezione come evento massimamente teofanico. Secondo, che Marco abbia lasciato un Vangelo incompiuto, cioè che non abbia fatto in tempo a finirlo, o perché aveva altro da fare, o perché si è sentito male, o perché l'hanno martirizzato, va a sapere, ecco, non avrebbe fatto in tempo a finirlo. Secondo altri, c'era una finale del Vangelo che però è andata perduta, è andata perduta accidentalmente, cioè prima che il Vangelo potesse essere copiato, essendo scritti su pergamene, no, eccetera eccetera, quindi fogli molto grossi, molto ingombranti, difficili da rilegare, eccetera, ne hanno perso un pezzo. Io opto per la soluzione A, cioè che davvero il Vangelo di Marco sia finito lì per un preciso intento teologico da parte di Marco. Comunque a questo punto leggiamo questo finale lungo, perché questo finale lungo è un finale canonico, cioè la Chiesa lo definisce comunque ispirato. Quindi anche se non è Marciano, ma è scritto da altri, la Chiesa dice è parola di Dio per noi e quindi nella lettura ci dà delle rivelazioni. Vedremo che c'è una serie di che cos'è questo finale lungo? È una specie di riassunto di tutti i Vangeli di tutti gli altri Vangeli sul tema della resurrezione. È una specie di grande putpourri, ecco. E vediamo in pochi versetti enunciati episodi su cui invece gli altri evangelisti magari si dilungano di più. Per esempio, versetti 9-11 che leggiamo adesso, l'apparizione di Gesù alla Maddalena, che occupa due versetti nel Vangelo di Matteo, ma ne occupa sette nel Vangelo di Giovanni, qui è ridotta a tre versetti. Qualcuno lo legga.
Risuscitato al mattino nel primo giorno dopo il sabato, apparve prima a Maria di Magdala, dalla quale aveva cacciato sette demoni. Questa andò ad annunziarlo ai suoi seguaci, che erano in lutto e in pianto. Ma essi, udito che era vivo ed era stato visto da lei, non vollero credere.
Ecco. Poi c'è l'apparizione di Gesù ai discepoli di Emmaus, che vi ricordate in Luca è molto lunga. Sono in Luca dal versetto 13 al versetto 35, quindi sono 22 versetti. E qui se la cava con due versetti.
Dopo ciò apparve a due di loro sotto altro aspetto, mentre erano in cammino verso la campagna. Anch'essi ritornarono ad annunziarlo agli altri, ma neanche a loro vollero credere.
Poi tutte le apparizioni ai discepoli uniti, per esempio Matteo 28, 16, 20, Luca 24, 36, 49, Giovanni 20, 19, 23, Atti 1, 6, 8, sono condensati in quattro versetti, che sono dal 14 al 18.
Alla fine apparve agli undici mentre stavano a mensa e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risuscitato. Gesù disse loro: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno.
Ecco, ultimi due versetti.
Posso provare a importi le mani?
Ultimi due versetti che raccolgono il racconto di Luca 24, 50, 53, Atti 1, 9, 11. Li sentiamo. Sono il ritorno presso Dio di Gesù.
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano.
Ecco, vedete,
abbastanza bello.
È un testo forse dell'inizio del secondo secolo, in cui si parla di quattro tipi di apparizione: l'apparizione a Maria di Magdala, che è il sunto di Luca 24 e di Giovanni 20, l'apparizione ai discepoli di Emmaus, che è il sunto sempre di Luca 24, l'apparizione agli undici da Luca 24, Giovanni 20 e Matteo 28, e infine l'ascensione e l'inizio della missione presi da Luca 24. Questi versetti iniziano con un soggetto sottinteso. È risuscitato il mattino del primo giorno. Risuscitato chi? Si presume ovviamente che sia Gesù Cristo, ma vedete, si suppone che si sia già parlato della risurrezione di Gesù Cristo. Poi viene presentata Maria Maddalena, dalla quale aveva cacciato 7 demoni. Questa Maria la conosciamo già da tutto il resto del Vangelo, ma qui vedete viene presentata come se fosse la prima volta che se ne parla, no? Si deve dire chi era, quindi vedete chiaramente che anche questo ci dice che è un'aggiunta posticcia. Si sottolinea l'incredulità della fede ai versetti 11, 13, 14, si ribadisce che la nostra fede si fonda sulla loro testimonianza e che la Chiesa mandata dal Signore ne continua l'opera potente. L'ascensione è raccontata secondo i soliti schemi della glorificazione e si proclama che il Signore accompagna per sempre i suoi discepoli e che la sua parola è potente. Allora, questa è la finale lunga, canonica, che abbiamo. Ecco. Poi c'è la cosiddetta finale breve, che abbiamo già accennato, che è quella che chiosa con una chiosa corta il versetto 28, cioè le donne non dissero nulla a nessuno, poi le donne raccontarono in breve a Pietro e agli altri tutto ciò che erano venuto a sapere. In seguito Gesù stesso, per mezzo dei suoi discepoli, fece diffondere in tutto il mondo, dall'Oriente all'Occidente, il sacro e perenne messaggio della salvezza eterna. Amen. Tra l'altro queste...
Dove stai leggendo? Scusa, ho perso. Dove stai leggendo adesso?
La finale breve. L'aggiunta della finale breve. Non so se l'avete in nota, molte vostre Bibbie le mettono nelle note. E poi c'è anche il finale libero, quello posto dopo il 14 e prima del 15. Li avete nelle note anche per sapere le vostre Bibbie? Ecco, in quelle lunghissime note in genere sono trascritti il finale, allora questa tradizionale che noi sappiamo è il cosiddetto finale lungo,
canonico.
Poi c'è il cosiddetto finale breve, che è questa chiosa contraddittoria, non dissero nulla a nessuno e raccontarono tutto a tutti, no? Che è quella che vi ho letto. E poi c'è il finale libero. Questo finale libero veniva messo dopo il versetto 14 e prima del 15 e nasce in un ambiente gnostico per giustificare il comportamento dei discepoli e in qualche misura attenuare il rimprovero di Gesù. Io ve lo leggo. E si scusarono dicendo, questa età di assenza della legge è miscredenza sotto Satana, che non permette alla verità e al potere di Dio di prevalere sulle cose impure dello spirito. Perciò rivela la tua giustizia ora. Così i discepoli parlarono a Cristo. E Cristo rispose loro: il termine degli anni del potere di Satana è stato raggiunto, ma altre cose orribili si avvicinano. E per coloro che hanno peccato, io sono stato consegnato alla morte, perché essi potessero tornare alla verità e non peccare più, affinché essi potessero ereditare la gloria spirituale e incorruttibile della giustizia che è nei cieli. Vedete il discorso farraginoso, dottrinale, in parte criptico, tipico della gnosi. Gli gnostici erano questi intellettualoni che dicevano di essere stati salvati per conoscenza e quindi trasmettevano una conoscenza misterica tramite formule anche ingarbugliate che soltanto gli eletti avrebbero potuto capire. E questo Vangelo si chiude di fronte al rimprovero di Gesù, no? Del versetto, cioè alla constatazione del versetto 14, neanche loro vollero credere, e del versetto 13 e poi del versetto 14, no? Gesù li rimproverò per la durezza del loro cuore. C'è questa chiacchierata in cui queste accusano Satana che non permette alla verità e al potere di Dio di prevalere sulle cose impure dello spirito, ma se tu ti rivelassi noi capiremmo, e Gesù fa il discorso che sì, lui è venuto per salvare alcuni, Satana è stato ormai vinto, però altre cose orribili si avvicinano. Discorso gnostico, chi legge i Vangeli gnostici di Pietro eccetera eccetera trova questo linguaggio. Insomma, abbiamo di fronte questi racconti e noi credo che il grande messaggio sia, è interessante sapere che Marco finiva con la teofania della croce. Nello stesso tempo però la Chiesa fin da subito sente il bisogno di ribadire che la resurrezione è il fondamento del cristianesimo e ritiene in qualche maniera bacchetta Marco che non si è attenuto alla grande tradizione. E allora credo che questa mezz'ora che ti resta e la volta successiva dobbiamo fare un po' di esegesi anche di questo brano, paragonandolo, di questo finale lungo, paragonandolo agli altri racconti della resurrezione, perché per la prima comunità cristiana la resurrezione era il kerygma, cioè era l'annuncio per eccellenza, il nucleo della fede cristiana. Ecco perché la Pasqua è la festa cristiana fondamentale, non è il Natale, tutti nascono ma uno solo è risorto. Perché la resurrezione di Gesù è la grande e definitiva sconfitta del male, della sofferenza, della morte. Ecco perché è l'evento centrale della nostra fede, ecco perché è il fulcro della storia, ma nello stesso tempo è l'unico segno dato da Gesù che quell'uomo morto, trucidato su una croce, non era uno dei tanti derelitti della vicenda umana, ma era Dio stesso che si era caricato del limite del mondo per annientarlo e donarci la sua stessa vita. Ricordate che più volte, quando questa generazione incredula gli chiede dei segni, Gesù risponde che non gli sarà dato nessun altro segno se non quello di Giona, cioè questo profeta che aveva mangiato, scusate, questa balena che aveva mangiato il profeta, che era stato poi vomitato vivo miracolosamente 3 giorni dopo. Oppure il segno del Tempio, dice lui, distruggete questo Tempio e io lo ricostruirò in 3 giorni. Ecco, questo è l'unico segno. Perché è il fondamento della fede cristiana? Perché per coloro che credono in Dio, già per una speculazione filosofica, è la conferma che quel falegname di Nazareth è il figlio di Dio. Allora, mi spiego. Quando faccio incontri con i non credenti, quando parlo ai giovani che vogliono sapere ma perché credere, no? Ti trovi sempre davanti due tipi di persone. Ci sono quelli che dicono Dio non c'è, mi è capitato l'altro giorno ai giardinetti, c'era un tale che si è messo a bestemmiare perché suo figlio si era allontanato con la bici, ma con delle bestemmie che non stavano né in cielo né in terra. E io mi sono avvicinato e ho detto, sono un nipotino, ma per favore, non bestemmi non bestemmi, è una cosa vergognosa. E poi mi permetta davanti ai bambini, e quello si rivolge e mi fa, ma tanto Dio non c'è. E io gli ho detto, ma se per caso ci fosse? E lui fa, oh già, ha ragione. È stato da sedere, ma mi è venuta bene la notte, ma se per caso ci fosse? Ecco, per dire, ci sono quelli che dicono Dio non c'è, ci sono altri che invece dicono che ci deve essere un creatore, ci deve essere un ordinatore, ci deve essere qualcuno che ha fatto il mondo, perché un mondo bello e complesso come il nostro pone i problemi se c'è qualcuno che l'abbia creato, progettato e ordinato. A volte si porta l'esempio, è difficile che, non so, una Ferrari così bella, così complessa, eccetera, si sia fatta da sola perché così a furia di provare a mettere i pezzi insieme, ecco, è venuta fuori la Ferrari. Quindi tanta gente crede già in un ente superiore, ma i credenti dicono, guarda che questo ente superiore si è rivelato in un falegname che è vissuto 2000 anni fa. E perché? Perché questo è risuscitato. E questo è il procedimento della scuola di Alessandria d'Egitto della fine del II secolo, no? Che diceva che si può arrivare a Dio con la ragione, ma è solo la resurrezione di Cristo che conferma che questo Dio si è fatto uomo in Gesù Cristo. Altri invece che non arrivano a pensare all'esistenza di un Dio e che dicono che la famosa Ferrari è venuta a furia di scuotere lo scatolone dei pezzi, no? Però si trovano di fronte al fatto che se un uomo ha vinto la morte, vuol dire che ha vinto la natura, quindi che è soprannaturale, cioè quanto noi chiamiamo Dio. È la prova storica cosiddetta, soprattutto della scuola di Antiochia di Siria, già dal III secolo. Questa Siria che ormai è dilaniata e che non vede quasi più presenze cristiane di nessuna confessione, e che invece è stata la grande culla spirituale della prima Chiesa insieme alla Turchia. Ecco, è la cosiddetta prova storica, cioè se io posso anche dire ma non so se Dio c'è o non c'è, o se l'ordine attuale è venuto casualmente, però se mi dicono che un tale è risuscitato, vuol dire che ha vinto la natura, è quello che noi comunemente chiamiamo Dio, cioè il soprannaturale. Che la risurrezione sia il kerygma è sottolineato da Paolo con forza estrema nel famoso 1 Corinti 15, in cui Paolo dice: vi ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture. Semmai leggiamolo, sì, sembrano troppo importanti. Allora, 1 Corinti 15, versetti 3-22.
Vi trasmetto dunque anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, che cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai dodici. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. La maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me, come a un aborto. Io infatti sono l'infimo degli apostoli e non sono degno neppure di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio però sono quello che sono, e la sua grazia in me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Pertanto, sia io che loro, così predichiamo e così avete creduto. Ora, se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non esiste resurrezione dei morti? Se non esiste risurrezione dei morti, neanche Cristo è risuscitato. Ma se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è vana anche la nostra fede. Noi poi risultiamo falsi testimoni di Dio, perché contro Dio abbiamo testimoniato che Egli ha risuscitato Cristo, mentre non lo ha risuscitato, se è vero che i morti non risorgono.
Avanti, fino a 22.
Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, è vana la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. E anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se poi noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto in questa vita, siamo da compiangere più di tutti gli uomini. Ora invece Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti. Poiché se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo.
Allora, è un brano in parte chiarissimo, in parte che andrebbe contestualizzato nel famoso discorso che Paolo fa alla comunità di Corinto, che è una comunità particolarissima, in cui proprio l'influenza dell'agnosi finiva per negare l'importanza degli atti, ma anche l'importanza della corporità. Cioè tutto quello che è corpo non valeva un tubo, perché quello che conta è la conoscenza, e quindi l'etica non serviva, il corpo era da disprezzare, e quindi negavano la risurrezione dei morti, la risurrezione della carne, dicevano che sopravvive l'anima, ecco. Paolo è in questo contesto che fa questo discorso, ma in questo discorso lui annuncia alcune cose: che Gesù è apparso a Pietro, è apparso ai dodici, è apparso a più di 500 fratelli in una sola volta, la maggior parte dei quali vive ancora ai tempi della lettera ai Corinti. Perché se Gesù muore nel 30 e Paolo scrive la lettera ai Corinti nel 52-53, sono passate una ventina, poco più di una ventina d'anni. Ultimo apparve anche a me, ma se Cristo non è risuscitato, vana è la nostra predicazione, vana la nostra fede. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto in questa vita, siamo da compiangere più di tutti gli uomini. Ecco, la testimonianza di Gesù risorto è lo scopo della predicazione primitiva. Guardate che la predicazione primitiva non annuncia il regno di Dio, non annuncia l'Evangelo, annuncia Cristo risorto.
Infatti il saluto di Pasqua era davvero Gesù è risorto.
Certo, tenete conto che siamo a una rivoluzione epocale. Gesù ha annunciato il regno di Dio, la Chiesa ha annunciato Gesù Cristo. C'è una bella differenza. Guardate che con Paolo cambia carta in tavola, ma non è solo con Paolo, vedremo poi negli Atti. Ormai l'oggetto della predicazione non è più beati i poveri in spirito, beati i miti, beati il discorso della montagna, eccetera. È, guardate che c'è stato questo evento incredibile, clamoroso, straordinario di un uomo che è risuscitato. E noi testimoniamo questo. Tant'è vero che quando dovranno scegliere il sostituto di Giuda, il requisito sarà: dobbiamo scegliere uno che sia stato testimone della sua resurrezione. Quindi Atti 1:22. In Atti 4 leggiamo: con grande forza gli apostoli rendevano testimonianza di che cosa? Della resurrezione di Gesù Cristo. Quando Pietro, il mattino di Pentecoste, si presenta in Atti 2 e fa il primo grande discorso, dice: Gesù di Nazaret, che voi avete inchiodato sulla croce e avete ucciso, Dio lo ha risuscitato, perché sciogliendolo dalle angosce della morte, perché non era possibile che questa la tenesse in suo potere. Davide previde la resurrezione di Cristo. Questo Gesù, Dio l'ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore Cristo, quel Messia che voi avete crocifisso. Si sposta quindi a parlare al portico di Salomone, Atti 3, e dice: voi avete rinnegato il santo e giusto, avete ucciso l'autore della vita, ma Dio l'ha risuscitato dai morti e noi di questo siamo testimoni. Avremo modo, se facciamo gli Atti l'anno prossimo, di riflettere su questi discorsi della Chiesa primitiva, che hanno tutti come centro la resurrezione. Quando davanti al Sinedrio è chiamato a discolparsi insieme a Giovanni, Pietro dice: Gesù Cristo il Nazareno che voi avete crocifisso, Dio l'ha risuscitato dai morti. È il ritornello che vedremo ripetere davanti al sommo sacerdote, nella casa di Cornelio, eccetera. Così Paolo annuncia sempre la resurrezione. Quando va ad Antiochia, capitolo 13, Dio lo ha risuscitato dai morti ed è apparso per molti giorni a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme, e questi sono i testimoni davanti al suo popolo. La promessa fatta ai padri si è compiuta, perché Dio l'ha attuata per noi risuscitando Gesù. Dio lo ha risuscitato dai morti in modo che non abbia mai più a tornare a corruzione. Atti 13:30 e seguenti. Addirittura si dice che ad Atene Paolo annunciava la resurrezione di Cristo, la sintesi di tutto il messaggio paolino è annunciava la resurrezione di Cristo, Atti 17-18, prova sicura della signoria di Cristo. Vedete, prova sicura, la resurrezione di Cristo, prova sicura della signoria di Cristo. E qui lo stesso discorso nelle lettere ai Romani, ai Corinti, ai Tessalonicesi, ai Filippesi, a Timoteo, il tema è sempre quello della resurrezione. Allora, a questo punto, credo che anche noi, il discorso che, con cui chiudo, è un discorso a me particolarmente caro, perché secondo me è il discorso da fare al non credente. Perché è quello che con più facilità dobbiamo, che è il discorso della Chiesa, con cui dobbiamo fare al fratello che dice: ma perché tu credi? Ma come fai a dire che quel falegname là era figlio di Dio? Come fai a dire che un uomo è stato figlio di Dio? Questo è il procedimento che la Chiesa ha sempre usato. E allora credo che meriti davvero dedicare ancora questo quarto d'ora e poi l'incontro della volta scorsa. Allora, Gesù è risorto, sì o no? Nessuno di noi l'ha visto, credo, almeno io no. La nostra risposta dipende invece dalla attendibilità che diamo ai testimoni che ci affermano che Gesù è risorto. E quali sono queste testimonianze che noi riceviamo? Sono quelle dei Vangeli. Dal Vangelo di Marco, che è scritto intorno agli anni 60, eccetto questa chiosa lunga, abbiamo visto che probabilmente è scritta dopo il 100, del Vangelo di Luca, che è scritto intorno agli anni 60-70, del Vangelo di Matteo, che forse è scritto tra il 60 e l'80, più o meno, del Vangelo di Giovanni, che è scritto dalla fine del primo secolo. Di questi, solo i testi di Giovanni si presentano come scritti da un testimone oculare, perché Marco è discepolo di Pietro, forse è il giovanino che fuggì nudo, avvolto nel lenzuolo, vi ricordate, ma comunque alla morte di Gesù non c'era, ma Luca è il medico di Paolo, non c'era, Matteo se c'era dormiva, era scappato con tutti gli altri, ed era lontano. Allora, se noi avessimo tempo, ma è un lavoro che potete fare anche facilmente voi, mettendo in sinossi i brani che raccontano la resurrezione, o prendendo una sinossi del Vangelo, o semplicemente andando a vedere, voi vedete che queste testimonianze dei Vangeli presentano delle convergenze e presentano anche delle profonde divergenze. Convergenze. Primo, tutti i brani dicono che la sepoltura di Gesù fu fatta dai discepoli il venerdì in maniera affrettata. Perché? Perché lui muore alle 15, alle 18 comincia un sabato che era un grande sabato perché è il sabato di Pasqua, e quindi tra andare a chiedere il corpo, Pilato che dice: ma come, è già morto? Chiama il centurione arriva, dice sì sì, eccetera eccetera, vanno là, insomma hanno fatto un po' in fretta. Secondo, che delle donne il primo giorno della settimana, che per gli ebrei è il giorno dopo il sabato, la domenica per noi, vanno e trovano il sepolcro vuoto. Se volete, non trovano più il corpo del Signore. Credo che sia superfluo dirvi, da bambino mi faceva una difficoltà enorme il terzo giorno, ma se muore venerdì e risorge di domenica è il secondo, no? Ma voi sapete che nel computo sia ebraico che latino si conta il giorno di partenza e il giorno d'arrivo. Quindi è il terzo giorno, classicamente. Terzo, che quando queste donne in qualche misura comunicano che Gesù non c'è più, e loro hanno avuto questa rivelazione spirituale che è risorto, gli apostoli non ci credono. Quarto, ci sono dei messaggeri che spiegano il sepolcro vuoto. che poi siano delle figure reali o che sia un genere letterario, per dire che è Dio che ha rivelato, fatto sta ci sono dei messaggeri che spiegano il sepolcro vuoto. Quinto, la conferma delle scritture alla resurrezione di Gesù. Cioè Gesù aveva detto che sarebbe risorto. Gesù aveva detto che sarebbe stato l'unico segno della sua messianicità e figliolanza divina. Sesto, che queste donne, con buona pace di Marco, non sono state senza dir nulla a nessuno, ma qualcosa devono aver detto. Quindi sono le donne che hanno annunciato la resurrezione ai discepoli. Settimo, che questo Gesù si è fatto vedere risorto più volte dai suoi. Quindi chiamate le varie apparizioni di Gesù risorto ai discepoli. Ci sono tante testimonianze, tanti racconti. Ottavo, i dubbi degli apostoli all'apparire di Gesù. Cioè, anche vedendolo, erano talmente lontani dall'idea di una resurrezione della carne immediata che non ci credono, che credono che sia un fantasma, che credono che sia il giardiniere, che credono che sia il viandante che li accompagna, insomma non riescono proprio a crederci. Nono, che c'è un'ultima apparizione solenne di Gesù, nella quale Gesù dà la missione definitiva ai suoi. Quindi che queste apparizioni non sono state infinite, ecco. Sono state un certo numero, dopodiché Gesù fa un'ultima apparizione e invia i suoi nel mondo. Infine, quella che noi chiamiamo, decimo, l'ascensione di Gesù. Cioè, comincia poi un tempo in cui Gesù corporalmente non è più sperimentabile, non è più visibile da parte dei suoi. Ecco, queste sono le cose su cui tutti e quattro Evangeli concordano, includendo la finale lunga marciana. Quindi, le ripeto per chi ha scritto: 1. Sepoltura fatta in fretta il venerdì, 2. Ritrovamento del sepolcro vuoto, 3. Incredulità degli apostoli, 4. I messaggeri che spiegano il sepolcro vuoto, 5. La conferma delle scritture alla risurrezione di Gesù, Gesù stesso l'aveva preannunciato, 6. L'annuncio della resurrezione da parte delle donne ai discepoli, 7. Le varie apparizioni di Gesù, 8. I dubbi degli apostoli, 9. Un'ultima apparizione solenne di Gesù con la missione, e 10. L'ascensione. Queste sono le convergenze. Se però guardiamo in sinossi, cioè mettendo su 4 colonne i racconti della resurrezione, noi vediamo che ci sono tante divergenze, e ve ne noto alcune. Quando le donne vanno al sepolcro, cosiddetto tempo della visita delle donne. Allora, Marco dice, avete visto, 16:1, sorto il sole. Luca 24 dice all'alba. Matteo 28 dice di buon mattino. Giovanni 20 dice era ancora buio. Allora c'è una bella differenza, anche il mio nipotino dice gnogno è buio, gnogno c'è il sole, lui capisce bene. Qui invece i discepoli non sai bene se hanno capito bene, perché per Giovanni vanno che è ancora buio, per Luca vanno all'alba, quindi quando il cielo schiarisce, albus, diventa chiaro, per Marco sorto il sole, per Matteo addirittura di buon mattino. Le donne, chi sono ste donne che vanno? Allora, secondo Marco abbiamo visto c'è Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome, che forse è la moglie di Cleofa, e quindi che è la mamma di di Giacomo e Giovanni. Secondo Luca 24 c'è Maria di Maddala, Maria madre di Giacomo, Giovanna e le altre. Allora qui ne abbiamo di più. In Marco avevamo Maria di Maddala, Maria madre di Giacomo e Salome, qui abbiamo Maria di Maddala, Maria madre di Giacomo, Giovanna e le altre. Quindi sono 2, 3, almeno 5, ecco, cioè ecco, almeno 5. Secondo Matteo 28 ce ne sono solo 2. C'è Maria di Maddala e l'altra Maria, riaprendo tutto il discorso di queste Marie, no? Che poi vi ho già detto, c'è una tale confusione che indipendentemente dal panettone, voi sapete, la Chiesa nei primi secoli fa un'unica festa di tutte le tre Marie, dicendo chiunque tu sia, no? Va bene uguale. Ecco. Secondo la finale lunga di Marco, è solo Maria di Maddala, eh? In Giovanni Maria di Maddala e altre, perché dice Maria di Maddala, dice noi siamo venute qui, quindi noi vuol dire sono in tante. Allora, secondo, cosa vanno a fare? Qual è lo scopo della visita? Secondo Marco 16:1-8 comprarono dei profumi e andarono per fare le unzioni. Secondo Luca, i profumi li avevano già comprati il venerdì, loro li portano semplicemente. Secondo Matteo 28, Gesù è belle che imbalsamato, profumato, tutto, loro vanno a fare una visitina al sepolcro. Andarono a vedere Gesù, come facciamo noi quando andiamo al cimitero, alla tomba di qualcuno dei nostri cari. Anche in Giovanni 19:40 gli aromi erano già messi il venerdì. Allora, sono andati a imbalsamarlo o era già stato imbalsamato? Fenomeni visivi. Secondo Marco 16:1-8 abbiamo visto, c'è la pietra rotolata e c'è un giovane seduto dentro a destra. Secondo Luca 24 c'è la pietra rotolata, ci sono due uomini. Allora, prima di tutto, da uno diventano due, da giovane diventano uomini. Mentre in Marco era seduto, gli uomini sono in piedi e sono all'interno. In Matteo 28 cambia lo scenario, perché c'è un terremoto, c'è un angelo che scende dal cielo, davanti a loro l'angelo rotola la pietra, si siede sulla pietra fuori. Quindi non è più un giovane, non sono più due uomini, è un angelo. Non è più dentro, ma è fuori. Non è più in piedi, ma è seduto sulla pietra. Secondo Giovanni 20, la pietra è già rotolata e ci sono due angeli seduti dentro. La reazione delle donne. Il Marco classico conclude che le donne fuggirono tremanti e non dissero niente a nessuno. Luca 24... e la stessa versione lunga di Marco dice invece che le donne tornarono indietro e riferirono agli undici e agli altri. Apparizione di Gesù alle donne. In Matteo 28 Gesù si fa incontro alle donne, le donne abbracciano i piedi di Gesù. In Marco 16:9-20 Gesù appare prima a Maria di Maddala, a cui tra l'altro in Giovanni dirà tuc menem, non li metangere, non mi toccare, che in realtà è non mi trattenere, lo sapete. Le apparizioni. Allora qui abbiamo letto in Marco che le apparizioni sono a Simone, agli undici a cena la sera di Pasqua, nella versione breve, nella versione lunga si parla solo più di un'altra apparizione agli undici. In Giovanni si parla di varie apparizioni ai discepoli, una volta senza Tommaso, una volta con Tommaso, cioè i destinatari di queste apparizioni sono vari e diversi secondo gli evangelisti. Allora, siamo di fronte a delle testimonianze convergenti e siamo di fronte ad una serie di testimonianze divergenti. Tutte le genti di tutti i tempi sono chiamate a confrontarsi con la testimonianza apostolica, cioè la fede si basa o no sull'accettazione o meno della parola dei testimoni oculari. Guardate che questo non deve turbarci, perché di tutti i fatti storici di cui io non sono presente personalmente, li accetto o non li accetto in base alle testimonianze indirette. Cioè, io credo che ci siano state le guerre romane contro i Galli perché mi fido di quanto Cesare scrive nel Debello Gallico. Credo che ci sia stata la rivoluzione francese perché mi fido degli storici che mi raccontano la rivoluzione francese. Credo che ci sia l'ISIS perché credo ai giornalisti della carta stampata della TV che me la fanno vedere. Voi sapete che anche non è detto, ho visto la televisione, sia una cosa apodittica. Pensate a tutto il dibattito che c'è attualmente sulla Shoah, per esempio, o sullo sbarco del primo uomo sulla Luna, no? Che molti dicono un grande montaggio televisivo, perché a quei tempi c'era bisogno di far vedere che l'America era più forte della Russia e quindi potrebbe essere tutta una panzana. Vedete, è sempre un problema di credibilità dei testimoni. Allora, il discorso si sposta sugli apostoli e sui discepoli. Gli apostoli e i discepoli che mi annunciano che Gesù è risorto, sono credibili o no? E allora i cristiani, o coloro che poi dicono che sono credibili, dicono che sono credibili per i seguenti motivi. Primo, erano uomini semplici e concreti, ben lontani dal potersi inventare delle speculazioni del genere. Erano dei pescatori, solo uno era un agente delle tasse. Se volete, l'unico intellettuale era Paolo, ma Paolo arriva dopo, dice è arrivato da me come un aborto, è stata una cosa particolare, già gli altri testimoniavano questo. Secondo, non si vergognano di dire che essi per primi hanno dubitato. Guardate, questo è anche importante, perché se dobbiamo inventarci una fandonia tutti insieme, e se soprattutto dobbiamo proporci poi come i continuatori dell'opera di questo Dio, diciamo, ah, è apparso a noi, noi subito lo abbiamo accolto, osannato, eccetera, e lui ci ha confermati come suoi successori. Terzo, che siano dei bugiardi è difficile, perché non hanno guadagnato nulla dalla loro attestazione. Non è che pensassero, ah, inventiamo una nuova dottrina, così andiamo poi in Vaticano dove avremo le scarpette di velluto rosso, il mantello, gli ori, i tesori, gli ori, eccetera, eccetera. Cioè, non avevano queste visioni così ampie, ecco, diciamo così. Quindi non ci hanno guadagnato nulla. Quarto, si potrebbe dire, ma forse erano dei visionari, si sono sbagliati. Allora, dalla lettura dei loro scritti sembrano delle persone serene, equilibrate. Se voi leggete i Vangeli, se voi leggete le lettere apostoliche, voi vedete una grande serenità, una grande pacatezza, un grande equilibrio. Non vedete i tratti fanatici o strani che trovate per esempio negli apocrifi, ecco. E poi la grande tradizione cristiana ci ricorda che i primi martiri che muoiono per testimoniare la risurrezione addirittura sorprendevano per la loro serenità, per la loro pacatezza, gli stessi carnefici pagani, a parte gli acta martirum, insomma, ma tutte i racconti dei martiri dei primi cristiani, no? Dimostrano questo grande equilibrio. 5. Sono in molti ed aver visto in circostanze diverse. Cioè, qui non è la visione della beata Faustina o della Valtorta o di chissà chi. Qui sono un sacco di gente che hanno visto. Se Paolo può dire è apparso a Cefa, a Giacomo, agli undici, a 500 fratelli una volta sola, dei quali i più sono ancora vivi tra di voi una ventina d'anni dopo. Quindi c'era a quei tempi una grande molteplicità di persone che testimoniavano. Ecco.
Però mi pare lo dice solo Paolo, no?
Lo dice solo
grande
Paolo.
Numero
questo,
altri,
questa visione dei 500 no. Sì. Sesto, queste persone che sono paurose, che sembrano sconfitte dopo la morte di Gesù, che sono disperse, ecco, dopo l'incontro con il risorto escono in prima fila, vanno ad annunciare al mondo quella che per loro è stata un'esperienza sconvolgente, vanno nelle piazze, predicano con coraggio, loro che erano serragliati là nella stanza alta del cenacolo, pieni di paura dei giudei. È successo qualche cosa per cui da fifoni, codardi, nascosti, barricati, carbonari, diventano invece araldi, intrepidi sulle piazze di Gerusalemme prima e del mondo dopo. Settimo, pagano con la vita la loro affermazione. Suggellano con il sangue la loro parola, cioè tutti muoiono martiri perché testimoniano che Cristo è risorto, cioè hanno giocato la vita su questa testimonianza. Chi era che diceva credo nei testimoni che si fanno sgozzare, Pascal, noi adesso vediamo dei testimoni che sgozzano gli altri, sì. C'è una bella differenza, eh? Allora, comunque, ottavo. Il sepolcro, per affermazione degli stessi avversari, era vuoto. Questo non è un dato secondario. Il corpo di Gesù nessuno l'ha mai trovato. Ogni tanto, ho detto, c'è qualche film, no, che tira fuori il ritorno, il ritramento di qualche Yeshua, no? Ben Yosef, Gesù figlio di Dai, ma sono film in cui, ecco, in realtà nessuno ha mai trovato il corpo del Signore, questo per ammissione degli stessi avversari, i quali non dicono ma come, il sepolcro è lì, arriveranno a dire hanno rubato il corpo del Signore, ma non questa cosa qui. Nono, non si preoccupano di comporre le numerose discordanze che su particolari secondari degli eventi pasquali si riscontrano nei Vangeli. Cioè, se noi dovessimo metterci d'accordo per inventare una frottola da presentare alla gente, ci metteremo d'accordo sul discorso. Facciamo tutti lo stesso discorso, ciascuno racconti quello che queste cose qui, e niente di più e niente di meno. Qui invece c'è un grosso fenomeno. È talmente importante questa rivelazione che ciascuno la ritrasmette come l'ha ricevuta. Allora, teniamo presente questo. I Vangeli mettono per iscritto una predicazione di almeno 20-30 anni, che la predicazione prima per 20-30 anni è soltanto orale, che i Vangeli nascono per il fatto che gli apostoli cominciavano a morire tutti e si sentiva il bisogno di mettere per iscritto la loro testimonianza, e allora se si sentiva questo bisogno si mettono lì e cominciano a fissarla, perché non ci sono più gli apostoli di riferimento. Ma per 20-30 anni la predicazione è stata soltanto orale. Allora voi capite che se io racconto a mio figlio la resurrezione e gli dico che c'erano due angeli, mio figlio la racconta al nipotino, può darsi che dica due uomini, e poi il nipotino la racconta al suo figliolo e gli dice che era solo più uno, eccetera, eccetera. In 30 anni di racconto orale, in cui si raccontano sempre queste cose perché sono fondamentali, è probabile, possibile, che il nucleo centrale, no, sia invariato, ma che i particolari secondari possano anche sfuggire. Ma nessuno, ecco, anche la Chiesa quando fa i canoni non è che dice wow, mettiamoci qui prima di fare i Vangeli, sistemiamoli, eccetera, eccetera. No, ogni tradizione viene rispettata con sacrosanto puntiglio. Ultima cosa, pur parlando di resurrezione, nessuno descrive mai come è avvenuta. cioè nessun evangelista dice che cosa è avvenuto. Cioè, per esempio, gli sforzi dei sindonologi che invece cercano di spiegare come è avvenuta, no? Ecco, che Gesù dal corpo del Signore si emana una radiazione, Gesù si smaterializza, queste cose non ci sono nei Vangeli, ecco. E loro non hanno fatto l'esperienza della resurrezione, loro hanno fatto l'esperienza del risorto, cioè hanno visto uno crepato, stramorto, eccetera, che alla fine mangiava con loro, beveva con loro, gli diceva toccatemi, e questo per loro è stato sconvolgente. Io adesso mi fermerei qui, la prossima volta cercheremo di vedere di fronte a questo panorama un po' sinottico dei testi evangelici con le loro concordanze e le loro discordanze, quali sono state le interpretazioni e quali sono tuttora le interpretazioni contrarie alla storicità della risurrezione e quali sono invece, quindi quali sono le obiezioni che sono state mosse nella storia da fior di pensatori e quali sono state invece le affermazioni a favore, no, della risurrezione proposte da altrettanti fior di pensatori. Mi fermo qui e la prossima volta finiamo questo discorso sulla risurrezione.
Viene fuori quando scriviamo una cosa bisogna stare attenti alle singole parole. Che poi dopo...